attendo se c'è qualcuno che ha qualche domanda, insomma. Sono domande? Vediamo un po', altrimenti io ne avrei un paio, ma vediamo se qualcuno ha voglia di intervenire.
Scusate, ma
Non ti preoccupare, sono forse in anticipo io di qualche minuto.
sì.
Stiamo vedendo se c'è qualche domanda, se qualcuno vuole intervenire.
Faccio una domanda che non è legata strettamente a Panzieri, ma che Lelio mi faceva prima riflettere su alcune cose. Quando parlava di questo libretto che ho letto anch'io, Nazismo e diciamo strategie manageriali, sostanzialmente di come strategie manageriali sviluppate durante l'epoca nazista poi siano transitate diciamo, nel secondo dopoguerra in Germania. A me pare però che, e questo ha molto a che fare poi anche con, diciamo, lo sviluppo tecnologico e di tutto quello che si è occupato Panzieri. A me pare però che sia quel libretto, sia poi, diciamo, quel libretto, come dire, non mi ha convinto fino in fondo, nel senso che mi pare che poi queste strategie manageriali, anche rispetto all'uso delle tecnologie abbia preso altre strade. Cioè, mi pare che la questione tecnologica oggi, per dire, sia in qualche modo vissuta dall'interno dagli stessi operai, dalle stesse lavoratori e lavoratrici, talvolta anche con senso di liberazione rispetto alle fatiche del lavoro, non so. E mentre le strategie manageriali mi pare che, come dire, spingano molto, perlomeno nelle grandi aziende, su processi nelle grandi e anche nelle piccole, su processi di turnover lavorativo più che di fidelizzazione stretta. Cioè, a dire che per quei processi che abbiamo visto ancora negli anni 90 e in parte negli anni 2000 siano un po' venuti meno, per cui si spinga di più, forse anche perché Braverman non aveva così tanto torto, su il fatto di avere della manodopera disponibile per periodi più o meno brevi, sapendo poi che sia i lavoratori sia talvolta i manager preferiscono appunto un breve periodo, non una permanenza nel lungo periodo. Non so, ho detto qualcosa un po' vario, ma giusto per animare un attimo la discussione, dopo vediamo se Lelio ti dice qualcosa di interessante che possiamo riprendere.
Allora, insegnando in un dipartimento di economia e in un corso di laurea in economia e management, verifico abbastanza come in realtà quello che è descritto da Chaputon nel suo libro, in realtà continua molto ancora oggi. Tu dici giustamente che oggi è diverso. Sì, è diverso. Se io vado a intervistare i lavoratori, mi accorgo che lamentano una serie di problemi. Uno su tutti, quello per esempio per cui l'impresa non favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale. Perché i sistemi di management ancora oggi giocano molto sulla illudere il lavoratore di essere autonomo. E questo Chaputon lo spiega molto bene. Il management doveva fare in modo che i lavoratori, gli ufficiali dell'esercito, eccetera, fossero liberi di obbedire. Questo concetto di liberi di obbedire è piuttosto ricorrente, nascosto ovviamente, nessuno ci dice a un lavoratore che deve essere libero di obbedire, ma le tecniche di management ti dicono che tu sei autonomo, che sei libero, che sei creativo. Pensiamo a quello che appunto ha accompagnato la nascita della rete dagli anni 90 a oggi. Tutte le retoriche puntavano sul fatto di valorizzare l'individuo, di valorizzare la sua autonomia, la sua creatività. La rete permetteva di avere un lavoro finalmente libero, creativo, autonomo, non più soggetto al... Eppure, poi nella realtà, questa libertà, questa autonomia, questa creatività non ci sono. Prima citavo il caso di un'azienda della provincia di Varese, dove ci sono i gruppi di lavoro autogestiti. Da una parte c'è l'impresa che vuole imporre il world class manufacturing, dall'altro ci sono i lavoratori che si accorgono che questo VCM presenta una serie di problemi nella sua applicazione e quindi devono cercare di aggirare le regole, le norme dettate, diciamo, dall'algoritmo. Semplifico un po', ma... E quindi teoricamente io dovrei dire, ma allora c'è uno spazio di autonomia, c'è uno spazio di libertà, di responsabilizzazione da parte del lavoratore. Sì, però è residuale, è una sorta di conflitto quotidiano con ciò che il sistema, il World Class Manufacturing, Industria 4.0, mi impone di dover fare e dover rispettare. Perché appunto io sono libero e creativo perché autogestisco il mio gruppo di lavoro, il massimo della libertà, il massimo dell'autonomia, il massimo della creatività, però poi sullo schermo del mio PC piuttosto che del mio tablet, piuttosto che dello smartphone, mi si accendono le lucine e mi dicono se sto rispettando i tempi di lavoro, se ho eseguito correttamente una serie di mansioni programmate, previste dall'organizzazione. In realtà io ho una libertà davvero di obbedire, cioè io posso sì, ho dei margini di autonomia, però poi tutto si svolge all'interno di un sistema molto organizzato, molto strutturato. Quando sostengo, ma non lo sostengo solo io da tempo, che l'industria 4.0 è terrorismo digitale, è vero, nel senso che è l'applicazione dell'algoritmo al sistema di funzionamento della divisione del lavoro tayloristica. Anche Taylor voleva appunto responsabilizzare l'operaio Schmidt dicendogli per ottenere un aumento della sua produttività, ma tu sei diverso, tu sei speciale, tu sei un uomo di valore, tu vali molto di più degli altri compagni della tua squadra, eccetera, eccetera. E però poi l'obiettivo era quello di massimizzare il suo plus lavoro, no? In realtà è vero, c'è una sorta di disconnessione tra ciò che dicono i miei colleghi di organizzazione del lavoro, il manager deve essere empatico, il manager deve essere creativo, il manager deve essere in rapporto di amicizia con i lavoratori, non deve essere un capo, ma deve essere un leader, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi si rientrerebbe nella logica di nazismo e management, cioè non vedo una discontinuità, semmai vedo un affinamento nelle tecniche motivazionali dei lavoratori. L'obiettivo è quello sempre di creare self-management, per cui io faccio ciò che devo fare senza che qualcuno me lo imponga, come ai tempi del terrorismo e come ai tempi di Ford. In realtà è un algoritmo che oggi me lo impone. Non so se ho risposto.
Sì, no, ma più che altro che, sai, secondo me, cioè sono d'accordo con te sugli spazi di autonomia, ne avevamo già parlato anche con Matteo in altre occasioni, insomma, alcune ricerche poi si incrociano. È che stavo pensando che cioè questo è molto occidentale, se vogliamo, nel senso che mi pare che le tecniche manageriali, le strategie manageriali fuori dall'Occidente, ma senza andare lontano, prendendo un paese a caso che ho studiato un po' di più, la Romania, come dire, si affidino a tutt'altro che al libre di obbedire o di tecniche motivazionali. Cioè, mi pare che questo sia relativo a una parte di mondo abbastanza ristretto, mentre altrove, se non vuoi la Romania, prendiamo Shenzhen e la Foxconn. In Cina, lì le tecniche motivazionali, come dire, hanno altre radici e hanno altre modalità, anche le tecniche manageriali, molto più brutali e dirette, no? In cui non hai bisogno di, come dire, costruire una libertà di obbedire. Questo mi pareva, come dire, un elemento, cioè anche di come vengono trasferite talvolta le tecniche manageriali dalle stesse multinazionali, dipende molto dai contesti locali, socio-istituzionali, se vuoi. Cioè, per cui in Italia puoi trasferire alcune cose dalla Germania, ma non trasferisci il fatto che i sindacati siano dentro il consiglio di amministrazione. Cioè, non perché tu non trovi dei sindacati più o meno favorevoli, eccetera, ma perché qua funziona in maniera diversa. Questa era un po' la cosa.
Sì, però, sì.
No, no, prego, prego.
Forse non so. No, prego, prego, prego. Vai, vai.
No, no, io ho finito. No, no.
Era... Nel senso che tra la Foxconn e Amazon forse non c'è una grandissima differenza. Nel senso che c'è, diciamo, un lavoro semischiavistico. Quando un corriere di Amazon ha 3 minuti per consegna, però deve sentirsi valorizzato, deve sentirsi amazoniano, perché è parte di una grande impresa che eccetera eccetera eccetera. Beh, possono cambiare in parte le tecniche motivazionali, però il meccanismo è sempre quello. Cioè, io ti voglio far diventare parte dell'impresa e tu non devi creare opposizione, sostanzialmente devi interiorizzare, perché ti devi sentire amazoniano. Cioè, fai un lavoro schifoso, però devi sentirti amazoniano. È una tecnica motivazionale. Poi non so quanti resistano realmente per un certo numero di mesi all'interno di Amazon, però, i corrieri di Amazon, anche negli anni scorsi ho avuto incontri anche con loro. Più vicino c'è un ragazzino di Amazon, non fanno una bella vita, insomma, non fanno un lavoro che forse non è esattamente quello degli operai della Foxconn, però non è molto diverso, insomma.
Riprendo la parola perché c'era Roberto Mappelli che voleva dire qualcosa, ed essendo chair dovrei distribuire la parola più che prenderla. Prego.
Sì, grazie. No, tornando a Panzieri, mi convinceva poco, diciamo, il paragone con la scuola di Francoforte. Io ho fatto il percorso inverso a quello di Lelio, cioè sono partito da un grande entusiasmo per la scuola di Francoforte, poi l'ho perso, quindi sono poco convinto, anche se prendendo la scuola di Francoforte come un qualcosa di unico, anche lì, insomma, Marcuse è diverso, proprio perché probabilmente l'esperienza americana lo ha reso diverso. Proprio sul punto, credo, con cui c'è questa difficoltà nel paragone con Panzieri. Io credo che proprio anche la citazione che ha fatto Lelio lo dimostra, quella finale, con cui Lelio poi diceva, e io lì non sono proprio d'accordo, ma la citazione di Panzieri è molto chiara, cioè è proprio, per dirla brevemente, è proprio l'inverso. Cioè, la scuola di Francoforte per certi versi parte da una critica filosofica alla ragione strumentale e poi arriva alla critica del capitalismo che gli pare essere, come dire, un'espressione fondamentale della ragione strumentale. Panzieri fa il contrario, cioè È il capitalismo che è un, come dire, una abnorme costruzione, come dire, possibile sulla ragione strumentale, che in quanto tale però è la ragione strumentale tipica della posizione teleologica, per citare di nuovo Lukács, del lavoro. Cioè è molto più sorvegliato, secondo me, in questa ragione Panzieri, nel dedurre, diciamo così, dalla condizione storica specifica del capitale e della sua anche mutevolezza, ma dalla sua specificità, come dire, delle critiche generali sui processi cognitivi, o piuttosto che sulle forme, diciamo così, di rappresentazione generale del mondo di tipo filosofico. È molto più sorvegliato, e secondo me ha ragione, perché per esempio, l'altro esempio è quello sull'alienazione. Cioè, io credo sempre, con una battuta, che Panzieri sia molto più interessato, diciamolo così, al feticismo delle merci e poco interessato all'alienazione dei manoscritti. Cioè, per fare una battuta, no, su Marx, cioè, gli interessa di meno il punto di, cioè, quanto sia il rapporto soggettivo del lavoratore con il processo lavorativo, quanto invece con il processo estraniante tipico del processo lavorativo. Quindi il feticismo delle merci, sì, l'alienazione del 44 è molto più debole, sempre per battute, non so se mi faccio comprendere. Quindi secondo me l'interesse su questo di Panzieri e la sua modernità, chiamiamola così, la sua utilità di oggi, è proprio questo, cioè la capacità di entrare dentro al sistema capitalistico con il taglio marxiano, cioè con la capacità di vedere nell'enorme differenziazione, nell'enorme mutevolezza del processo capitalistico specifico, però, come dire, la permanenza ovviamente di quello che noi potremmo chiamare l'elemento fondamentale. Anche in questo, quando Panzieri dice il marxismo è una sociologia, forse ha ragione nel pensare che il marxismo è molto, o meglio, l'opera di Marx, più che il marxismo, sia molto, questa è la mia opinione, sia molto più efficace in generale, in particolare oggi, più sulla teoria dello sfruttamento, ecco, sulla complessità della teoria dello sfruttamento rispetto all'organizzazione sociale, all'organizzazione del processo lavorativo, più che sulla teoria strettamente economica, diciamo, sulla teoria del valore. Anche in questo Panzieri mi pare interessante, perché per primo, allora, per primo, insomma, approfondì molto questo taglio rispetto al comando, alla teoria, alla logica specifica dello sfruttamento dentro un processo tecnologico, appunto. Anche qui non è un caso che utilizzi tecnologia e non tecnica, perché la tecnica, conosceva poco il tedesco, probabilmente è vero, ma, come dire, la differenza tra tecnologia e tecnica, per esempio in tedesco, è importante, perché una rimanda, diciamo, ad Heidegger, diciamola così, e quell'altra invece rimanda a Weber, sempre per battute, ovviamente, perché non possiamo portarci via troppo tempo nell'approfondire questi elementi. Quindi, come dire, l'interesse per Panzieri, secondo me, oggi vale la pena, e in questo senso ha ragione Cengia, cioè quell'importanza di quel taglio panzieriano è in questo senso diverso da quello dell'operaismo riconosciuto, cioè di Negri e di Tronti, proprio addirittura opposto, perché è la specificità del capitalismo e non immediatamente, come dire, il suo riverbero di qualcosa che si conosce relativamente sull'opposizione al capitalismo, cioè come sulla soggettività, diciamo, alternativa, no? Che invece ha trasportato immediatamente Negri e Tronti verso una... E anche in questo senso la cautela di Panzieri forse era un'attenzione, non una cautela, a non cadere in una trappola, che poi è la trappola soggettivista, chiamiamola così, di cui Panzieri aveva molta, molta paura nel trattare, però, come dire, l'elemento umano, no? Cioè Panzieri è un antisoggettivista, ma non è uno strutturalista, per usare sempre delle categorie delle battute. E questo è interessante, non è un antiumanista, però è antisoggettivista. E questa cosa qui, per gli anni 60, nel marxismo era una grande novità, è per questo che merita, secondo me, un'attenzione anche in questi termini, perché negli anni 60, appunto, il marxismo alternativo, chiamiamolo eterodosso, è molto riferito alla scuola di Francoforte, a Sartre e via dicendo, pur nelle loro differenze, ma Panzieri in questo senso è qualcosa di diverso da quelle tradizioni più famose del marxismo occidentale e nello stesso tempo forse oggi più interessante di quelle stesse tradizioni che forse insieme ad un certo tipo di marxismo ortodosso hanno esaurito anche loro, come dire, le capacità esplicative, la loro forza anche di mobilitazione. Grazie.
Grazie Alberto. Non so se c'è qualche altro intervento. Aspetta un attimo, Lelio, vediamo se c'è qualche altro intervento, poi vi lascio la parola. Prego.
Vado io. La vicinanza che io ho trovato tra Panzieri, la scuola di Francoforte, la prima scuola di Francoforte, è proprio, come dicevo, del fatto che entrambi mettono l'accento sul rapporto tra capitalismo e tecnologia. Qualcosa che poi le altre successive scuole di Francoforte hanno dimenticato, ma che la sinistra ha dimenticato, basta vedere come si è lasciata affascinare negli anni 90 dalle nuove tecnologie, senza capirle. Se avesse riletto Panzieri forse avrebbe capito qualcosa di più. Non dico che Panzieri era della scuola di Francoforte, io sono arrivato a Panzieri attraverso la scuola di Francoforte per un'affinità di oggetto di studio, cioè le due cose, capitalismo e tecnologia, che è uno dei miei temi che più mi prendono e che quindi ho ritrovato in un autore come Panzieri. Che cos'è la tecnica e cos'è la tecnologia? Un filosofo come Umberto Galimberti dice che la tecnica è l'insieme delle tecnologie e della razionalità strumentale calcolante. Io dico che la tecnica è la razionalità strumentale calcolante e le tecnologie sono il frutto di questa razionalità. Leggermente diverso. Forse appunto Panzieri avrebbe dovuto usare di più il concetto di tecnica, nel senso di, visto che parla di razionalità, e non di tecnologia. Però siamo ancora negli anni 60, quindi voglio dire, tutto è ammissibile.
Non so, Andrea, Michele, volete commentare?
Puoi andare tu, Michele, ti lascio la parola.
Sì, io non ho granché da aggiungere rispetto ai vostri commenti, che diciamo quelli più sul versante proprio di ricostruzione della vicenda e dell'utilità contemporanea di studiare Raniero Panzieri. Concordo con molte delle cose, anche con la relazione di Andrea, perché ovviamente ci sono quelle differenze che ha sottolineato, al di là delle preferenze, diciamo, personali che ognuno di noi può avere su questo o quell'autore. Concordo soprattutto sulla critica all'accusa di attendismo fatta a Panzieri. Adesso io credo di averla letto una sola volta questa cosa. Mi è sempre sembrato un po' strano, come dire, giudicare una posizione che è politica, anche se deriva da un dissidio prettamente teorico, diciamo. L'ho sempre trovata strano, come dire, giudicarla rispetto al metro dell'attendismo e dall'altra parte dell'avventurismo, perché poi là, come dire, l'accusa è reversibile, dove invece c'era una sostanziale divergenza, in quel momento tattica, che però evidentemente sfociava anche in una strategia politica diversa, tanto che hanno preso due strade diverse, ma si fondava su presupposti opposti probabilmente. Quello che viene spesso identificato come il soggettivismo trontiano, che in realtà è la cosa che mi piace, a me devo confessare, quella famosa stilettata panzeriana sull'hegelismo, adesso non mi ricordo esattamente come formulata, formulata pochi mesi dopo che Panzieri in una lettera privata, mi pare da Sor Rosa, aveva descritto Mario Tronti come l'unico vero teorico marxista italiano che abbiamo qui e tutti lo sappiamo, scriveva una cosa del genere. Quindi secondo me dobbiamo anche relativizzare queste prese di posizione, perché in realtà veramente le differenze fra questi personaggi nel fuoco della lotta erano molto meno radicali di come dopo in realtà si sono sviluppate. Però questa differenza teorica c'è, e la differenza teorica è il punto di vista, cioè dove si guarda, la cosa che si analizza. A me sembra che in questo caso Tronti abbia sempre guardato questo processo dal punto di vista della classe operaia, e che Panzieri l'abbia sempre guardato dal punto di vista del capitale, che non vuol dire parteggiare per l'uno o per l'altro, sono due modi diversi. Io ho sempre pensato, per esempio, che questo sguardo, per quanto siano diversi i due, Panzieri è più vicino a Della Volpe di quanto non lo sia Tronti, mentre spesso viene declinato, come dire, una certa vicinanza, ma Tronti lo usava strumentalmente Della Volpe in maniera antistoricista, cioè era quello il motivo per cui lo scagliava contro il PC toiattiano, diciamo. Ma dal punto di vista dell'impostazione teorica, a me sembra che l'analisi del capitalismo sia il centro dell'analisi di Della Volpe, molto più astratta, molto più formalista, e sicuramente molto più concreta e probabilmente più interessante quella di Panzieri, però il punto di vista è simile. Mentre Mario Tronti, secondo me, è proprio un'eccezione da questo punto di vista. Si dice che credo che lo stesso Mario Tronti, a me l'ha detto, ma l'ha scritto sicuramente anche da qualche parte, che la decisione, come dire, la valutazione panzeriana sulla non maturità della situazione rivoluzionaria nel 62 fosse alla fine si fosse dimostrata come quella giusta. Però sapete, anche questo è, come dire, la sanzione della storia che avviene sempre ex post. Si sarebbe detta la stessa identica cosa se Lenin avesse fallito la presa del Palazzo d'Inverno, dopo che aveva, come dire, convinto tutto il gruppo dirigente del gruppo bolscevico la settimana prima, che erano tutti contrari. Questo tipo di azzardo, come dire, è la storia che lo definisce, io gli darei, come dire, un peso teorico forse minore. Sì, l'ultima cosa che volevo dire era appunto su questa differenza di impostazione, appunto, soggettivista o meno. Io rimango dell'idea che senza, come dire, un presupposto soggettivo, la stessa scienza, la stessa oggettività scientifica non stia in piedi, che sia un'ideologia borghese quella dell'oggettività della scienza. Credo anche che questa cosa, che parte, diciamo, dagli studi metodologici weberiani, passa attraverso la crisi dei fondamenti filosofici, passa attraverso come dire, la distruzione anche del tutto il paradigma meccanicistico delle scienze dure a inizio Novecento, con la teoria quantistica e con le teorie probabilistiche. Insomma, c'è tutta una storia della fondazione soggettivista di ogni oggettività, se la vogliamo chiamare così. A me sembra sempre che questo sia un elemento ineliminabile di ogni pensiero che voglia trasformare il reale. Tanto che, se vado a rivedere quello che diceva CIS non è che diceva analizziamo bene la struttura dell'ancien regime, ma CIS, con una battuta, diceva il terzo stato è tutto.
Se posso fare una domanda io giusto? Posso intervenire? Volevo chiedere a Michele, tu prima hai accennato un secondo ad alcuni limiti dell'impostazione di Panzieri, no? Mi piacerebbe, ora che abbiamo un po' sviscerato da tanti punti di vista, no, delle specificità di Panzieri, provare a vedere, almeno secondo te, quali possono essere i punti di contraddizione o i limiti che a tuo avviso escono dalla sua impostazione. Che cosa pensi a riguardo?
Guarda, in realtà, come dire, il passaggio sui limiti di Panzieri c'è sicuramente rispetto, come dire, alle contingenze storiche che ha attraversato. Io fatico veramente rispetto ad altri intellettuali, personaggi, attivisti politici, a definire, tanto che noi abbiamo un negrismo, abbiamo un trontismo, ma non abbiamo un panzerismo, se la vogliamo dire tutta, perché questa cosa che gli è stata interrotta proprio lo sviluppo del suo pensiero non ha permesso una sistematizzazione del suo pensiero. Questa è una cosa positiva, ma è anche una cosa negativa. Nel senso che noi possiamo continuare a ridire, bisogna ritornare a Panzieri, io ho detto il perché secondo me, tu hai fatto una relazione sul perché secondo te, secondo me tutte e due le impostazioni sono, come dire, importanti. Questa cosa ci ha permesso di farla proprio perché quella è una storia inconclusa. E quindi è un po' come Gramsci, guarda, adesso ti tiro un paragone azzardato. Perché Gramsci funziona? Gramsci, come dire, crepa nel 37, però effettivamente dal 26 in poi non ha granché delle notizie internazionali, sta in un carcere fascista. Lui si può permettere di ripensare il marxismo, è l'ultimo che si può permettere di ripensare il marxismo prima dello stalinismo. E questa cosa, cioè il fatto che non debba fare i conti con il collasso di quell'impianto, è un collasso che stava anche dentro quell'impianto lì, mica soltanto fuori, non è l'idea che fosse solo una degenerazione, ce la siamo passata, permette a quel pensiero di essere un pensiero aperto, ma anche meno strutturato forse, meno solido, è anche il motivo per cui le interpretazioni gramsciane sono infinite e prendono mille direzioni. Io penso che in qualche modo Panzieri, in piccolo ovviamente, però abbia avuto la stessa dinamica, la stessa storia. Quindi anche identificare, diciamo, le contraddizioni, i limiti, risulta difficile perché questo sistema, il suo sistema di pensiero non è un sistema di pensiero strutturato, si presta molto di più a un'utilizzazione. Io credo che questa sia anche una cosa positiva. Io ho scritto anche su Gramsci dicendo, guardate che il tradimento degli scritti gramsciani, dove c'è lotta politica, dove questo dà strumenti per riuscire a avanzare i processi di emancipazione, è una cosa positiva. Contro il filologismo degli italioti che continuano a discutere se si fosse convertito in punto di morte, se ce l'aveva con Togliatti, tutte queste cose secondo me veramente inutili. Su Panzieri è la stessa cosa. Cioè a me interessa, e non vedo limiti da questo punto di vista, tornare agli scritti, ritornare a analizzare i testi panzeriani, perché secondo me dicono molto di più di quanto la contingenza in quel momento gli ha strappato. Credo anche che si possano fare interpretazioni radicalmente diverse di Panzieri e non credo che sia giusto identificarne appunto problematicità, complessità è della figura tutt'uno, proprio perché noi abbiamo avuto uno sviluppo non solo interrotto molto presto, ma che ha avuto anche due fasi molto diverse. Quindi io posso fare il giochino di cercare di riaccorparle secondo un tema classico che secondo me manca al presente, per questo che ho impostato la mia relazione su teoria e pratica in Panzieri praticamente, però può essere utile anche dal punto di vista della tua ricostruzione. Quindi fatico a dirti quali sono i limiti in questo senso.
Posso fare una domanda anch'io? Devi? Mi autorizzi?
Sì, sì, vai, vai.
Volevo fare una domanda giusto, grazie a Michele, perché nella sua ricca relazione, e tra parentesi spero che i tre relatori abbiano scritto quantomeno in forma di appunti gli interventi di oggi, perché sarebbero estremamente utili, quando ha parlato del controllo operaio, ha utilizzato il termine transizione. Ora, per come ho letto io le tesi sul controllo operaio, io tendo a sottolineare, diciamo, l'elemento di rottura di Panzieri rappresentato dal fatto che non immagina un primo tempo e un secondo tempo, ma immagina quelli che chiama gli istituti del controllo operaio come istituti che debbano costituirsi già nella società capitalistica come elemento ovviamente di contropotere e di lotta operaia, ma che in qualche modo appunto transiterebbero anche nella futura società socialista come istituti di partecipazione diretta operaia. Ora, è una cosa su cui ci sto lavorando, perché l'influenza di Morandi con i famosi consigli di gestione mi sembra molto evidente, erano stati pensati in una fase storica diversa. Però, ad esempio, all'Istituto di Studi Socialisti, quello voluto fortemente da Morandi, l'Istituto di Studi Socialisti, mi sembra nel 1947, organizza una conferenza sulla pianificazione. E per come ne parlava Morandi dei consigli di gestione, lui li immaginava come degli strumenti di partecipazione operaia finalizzati non solo alla ricostruzione, alla gestione delle imprese nel secondo dopoguerra, ma li immaginava anche come strumenti partecipi della pianificazione. E in questo senso, secondo me, potrebbe essere importante, ripeto, ci devo lavorare, e tento un azzardo, cioè così come Panzieri mette sotto accusa la presunta neutralità della tecnologia, per certi versi sembra mettere sotto accusa anche il carattere, o meglio, mette sotto accusa il carattere intrinsecamente progressivo della tecnologia, credo faccia una stessa operazione anche sulla pianificazione. Cioè, non è che basta la pianificazione per avere il socialismo, se non abbiamo una pianificazione che in qualche modo incorpora i rapporti sociali e quindi assume un punto di vista che è quello della classe, che lui immaginava potesse esprimersi anche attraverso questi istituti di contropotere operaio, di partecipazione, di controllo, eccetera, eccetera. Non so se sono stato chiaro con la domanda che intendevo porti. Cioè, se quando tu hai usato il termine transizione immaginavi qualcosa di analogo a quello che c'ho in testa io, o se invece abbiamo due punti di vista diversi.
Grazie, il tema è molto affascinante, in realtà mi affascina molto anche a me, non solo per quanto riguarda i temi panzeriani. Io ho parlato di teoria della transizione perché, diciamo, da due punti di vista. Cioè, la teoria della transizione tiene dentro due elementi che sono differenti. Il primo è la prefigurazione della società socialista, come hai detto tu. Cioè, la società socialista non si costruisce d'amblè, non è un processo automatico, deve cominciare con elementi prefigurativi all'interno della lotta per l'instaurazione della società socialista, cioè dentro la società capitalistica. Questo è un tema classico, è un tema classico del socialismo internazionale, che non riguarda solamente diciamo le sue propaggini novecentesche, e che sicuramente c'è nella tradizione morandiana, sicuramente, e transita sicuramente in Panzieri. Quello che a me interessa particolarmente, però, è la seconda declinazione della teoria della transizione, ovvero la teoria della transizione come ripensamento della teoria della rivoluzione, potremmo dire. Cioè, dopo il 17 e con i primi tentativi di costruire una società socialista, ci si rende conto, banalmente, anche qui taglio con l'accetta, mi perdonerete questa ricostruzione storica un po' a brandelli, ci si rende conto che l'instaurazione della società comunista non è solo un problema di programmazione, organizzazione, ma anche, la costruzione di un periodo dove il potere politico comunista dovrà fare i conti con la persistenza dell'ordine, io l'ho chiamato in alcune robe che ho scritto su Gramsci. Cioè, il problema è che c'è una abitudine banalmente all'obbedienza, c'è un risorgente continuo, forza capitalista che anche che una volta che politicamente è stata buttata giù risorge all'interno della società post-capitalista. È tutto il dibattito bellissimo, secondo me, degli anni 20 fra Bukharin, Preobrazensky eccetera, su come si fa, se bisogna togliere cose molto pratiche, se bisogna togliere il denaro, se bisogna abolire le banche, se bisogna costruire tutto organizzato, eccetera. È il dibattito attorno alla NEP, cioè che è il tentativo di rimettere in moto un meccanismo di sviluppo capitalistico controllato dal potere operaio. Sono temi che aprono, proprio squarciano, il problema della transizione, cioè del fatto che la rivoluzione non è più solo pensabile come presa della Bastiglia, come presa del Palazzo d'Inverno. La rivoluzione si estende, si dilata e comprende al suo interno, il tempo rivoluzionario contiene al suo interno il tempo della transizione. E quindi come pensare la transizione, quello è un dibattito sovietico, ripeto, molto bello, che però, come dire, apre una finestra. Io credo che il primo Gramsci sicuramente, ma poi dentro anche non solo Panzieri, ma anche Tronti, stanno dentro un tentativo di rielaborazione, tutti e tre in modo diverso, diciamo, di questa teoria della transizione. Io credo che il controllo operaio faccia parte di questo ragionamento qua. Cioè sia parte di quella rivoluzione che, anche prima che abbatte politicamente il capitale, inizia a organizzare al suo interno gli elementi rivoluzionari che permettono non solo la sua la prefigurazione della società futura, ma anche questa lunga rivoluzione, non so come la guerra di posizione, in parte è anche questo, è l'accumulo del potere politico in fabbrica. Questo non vuol dire che, cioè, è completamente staccato dal discorso, come dire, evoluzionista, secondo internazionalista, dell'accumula. No, no, il momento rivoluzionario si mantiene, c'è, cioè, sempre in questo ragionamento qua, ma si percepisce che il movimento rivoluzionario è qualcosa di più dell'assalto al potere. E attorno a questo nodo, secondo me, si avvita tanta della riflessione sia di Panzieri da un certo punto di vista e sia del Tronti post-operaista, se lo vogliamo considerare così, cioè dopo 66, quando il ragionamento è esattamente questo. Il ragionamento del Tronti dopo l'esperienza di classe operaia è: non basta lo sfondamento della forza operaia. C'è una mediazione, una resistenza dello Stato, potremmo dire, che ci impone di, poi lui la declina come autonomia del politico, ci sono mille modi diversi di declinarla, però a me il problema sembra lo stesso, che è banalmente la rivoluzione in Occidente.
Chiarissimo, ti ringrazio.
Se non ci sono altri interventi, io chiuderei qua, perché io dovrei appunto scappare, perché oltre agli incontri online ci sono gli incontri in presenza.
Chiudo la registrazione intanto, scusate.
Sì.